Ecco, cominciamo, finalmente cominciamo, siamo al Salmo 75, a cui ho dato questo titolo, lode al Signore per i suoi giudizi a favore di chi lo teme. È un titolo che mi sembra richiami un po' anche il Magnificat, ricordiamo, no? Il Signore ha abbassato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Il Signore è vicino a coloro che lo temono. È sempre il tema di coloro che hanno fatto esperienza della violenza e dell'ingiustizia e che non sono lasciati soli, non sono lasciati soli. Pensate anche a Gesù che dice: quando vi perseguiteranno, eccetera, non temete, non preparate prima la difesa, perché vi sarà suggerito quello che dovrete dire. Quindi c'è tutto questo tema di questo Dio che si prende cura degli ultimi, poveri in spirito, blessi il Regno dei Cieli, quelli che piangono. Quindi era un po' questo titolo che mi ha un po' ispirato. Poi abbiamo il primo versetto che ci presenta di solito le indicazioni, è sempre il solito l'amnazea, cioè a chi presiede, cioè colui che deve dare il via al salmo. Poi c'è un non distruggere, probabilmente è l'indicazione su quale musica cantarlo, su quale tipo di cadenza, probabilmente c'era qualche canto che cominciava così, non so, come se io dico cantiamo questa melodia su Vola Colomba. Uno sa che Vola Colomba era una canzone di Sanremo degli anni 50, ecco, cantata da Nilla Pizzi, ormai anche lei penso che sia a pregare per noi. Ora, non distruggere, poi di nuovo è un salmo di Asaf, come già abbiamo visto, ce ne saranno ancora altri, e poi si aggiunge cantico Shir. Shir vuol dire che è qualcosa di più di un salmo, un cantico vuol essere una... salmo di per sé vuol dire preghiera, vuol dire lode, mentre Shir è, ricordate, il cantico dei cantici, cioè è un insieme. È un cantico particolarmente lirico, ecco, possiamo dire così, un salmo particolarmente lirico. Comincia così: abbiamo dato lode a te, o Dio, e poi riprende per due volte la stessa frase, una specie di quindi sottolineatura per dire che ci teniamo molto. Abbiamo dato lode a te, o Dio, ti abbiamo dato lode. Quindi è ancora... viene proprio ripetuto così. E poi continua: e fu vicino il tuo nome, raccontiamo le tue meraviglie. Fu vicino il tuo nome vuol dire la tua presenza è stata accanto a noi, quindi noi ti invochiamo e dunque tu sei qui, ecco. Ma fu vicino il tuo nome, raccontiamo le tue meraviglie, quindi è una... comincia con una specie di esplosione di amore, di riconoscenza, a differenza di altri salmi. Avete visto di quello che Signore perché sei adirato, fino a quando Signore, anche oggi all'ora media abbiamo avuto altri salmi, grida di aiuto al Signore. Stavolta finalmente ne abbiamo uno che dà lode, no? Abbiamo dato lode, ti abbiamo lodato, quindi di nuovo, e fu vicino il tuo nome, raccontammo le tue meraviglie, quando prenderò in potere l'adunanza, questo è letteralmente, allora abbiamo, intanto vediamo il, cominciamo a suddividerlo perché vedete che anche nella traduzione italiana che è sotto il vostro naso si aprono le virgolette. Vuol dire che abbiamo una specie di dialogo, l'orante, che dice che cosa facciamo noi, no? Chiamiamolo così, versetto 2 è un invitatorio, una specie di ritornello che ci viene proposto. Poi i versetti che vanno dal 3 al 6 è piuttosto una specie di risposta di Dio. Chi è costui che dice quando prenderò in potere l'adunanza? È Dio che sta rispondendo. In effetti la traduzione che avete voi cos'è? Nel tempo da me fissato giudicherò con rettitudine. L'ebraico francamente è diverso, no? Sì, è proprio completamente diverso. Comunque l'ebraico dice quando prenderò in potere l'adunanza, cioè quando presiederò, è il Signore che presiede l'adunanza, no? Con rettitudine, piuttosto che con rettitudine direi con rette norme, io giudicherò. Cioè il Signore comincia a dire nel momento stesso in cui io mi presento, io giudico in maniera retta, rette norme. Ricordate sempre il giudizio, che è quello che vi dicevo stamattina, quell'intervento di Dio, in fondo il giudizio è come accendere la luce per vedere come stanno le cose, no? Non è che la luce cambia l'essenza delle cose, permette di vedere come stanno. Quindi se noi prendiamo qui non vediamo più niente, ma se accendiamo vediamo che so, una cosa non è in ordine, l'altra è fuori posto, eccetera, oppure le cose sono a posto. Allora il giudizio è in fondo il momento in cui si rivela da che parte sei, si rivela il senso delle cose che hai vissuto, no? Gesù viene come la luce nel mondo, tu puoi chiudere gli occhi, dipende da te, è il momento in cui, potremmo dire, il momento in cui si vede come stanno le cose, eccoli. Quindi con rette norme io giudicherò, si sciolgano la terra con i suoi abitanti, io stabilì le sue colonne. Siamo ancora al tema della creazione, cioè questa terra che sembra qualcosa di così potente, così forte, di fronte a Dio, quando Dio si manifesta, tutto si scioglie, tutto si sbriciola, e non solo, io stabilì le sue colonne. Quali sono le colonne di cui si parla? Non so se voi avete l'idea, come era la cosmologia molto primitiva degli ebrei. Loro pensavano a una terra piatta, come una focaccia, galleggiante su un mare, sotto c'erano le acque, e c'erano delle colonne che la sostenevano. Queste sono le colonne, e dunque è Dio che ha messo la terra, a stabilire le sue colonne che sostengono la terra. E poi c'è la dicitura Selah. Selah abbiamo visto che vuol dire pausa, fermati, rifletti su questo Dio, che è un Dio che ha creato, che tiene saldamente l'universo nelle sue mani, che lascia fare ma non strafare. In fondo è questo il significato, no? Ricordati che il nostro Dio è un Dio che crea ed è un Dio che tiene saldamente tutto nelle sue mani e non permette che gli avvenimenti gli sfuggano, non succede nulla per caso. E poi ancora, stiamo continuando sempre questo oracolo divino, è Dio che parla. Ho detto ai lodantesi, cioè a coloro che si lodano. Chi sono i lodantesi? Naturalmente sono gli orgogliosi, sono quelli che parlano sempre bene di sé. Io ho fatto questo, io ho fatto quest'altro, io sono in grado di, io sono ammirato da tutti, eccetera, eccetera. Ho detto ai lodantesi, non siate stolti. Ancora una volta viene fuori la parola stolto, no? Non siate stolti. E ho detto, sottinteso, ho detto, anche se non c'è in ebraico, ai reshaim, lì ha tradotto gli empi, ma è un po' di più, ecco, gli empi, noi pensiamo che una persona empia è una persona che che è cattiva, ingiusta. In realtà gli empi, potremmo dire, sono coloro che credono di poter fare a meno di Dio. I Reshaim sono quello che noi diremmo gli idolatri, perché non esiste nella Bibbia l'ateismo. Colui che dice non c'è Dio è colui che poi si attacca alle cose, si attacca agli idoli. Quindi Gesù stesso l'ha detto, non potete servire due padroni, o da una parte o dall'altra. Se rifiuti uno avrai comunque l'altro, c'è sempre qualcuno a cui tu servi. E allora Dio che dice, ho detto ai lodantesi, non siate stolti, cioè smettetela di lodarvi, e ho detto ai Reshaim, agli empi, non alzate il corno. Che cos'è il corno? Già abbiamo visto stamattina nella messa il profeta Daniele, no? La bestia che aveva 10 corni, dove era il corno, tanto perché uno adesso pensa alle corna, pensa ad altre cose, no? Ma avere il corno vuol dire avere potere, no? Sapete come veniva rappresentato, come era l'altare, gli altari presso gli antichi, ma anche presso gli romani. Non era l'altare, quando noi pensiamo all'altare abbiamo la mensa, no? Dove, perché? Ma perché pensiamo all'ultima cena, quindi c'è un tavolo, la tovaglia bianca, dove si mangia, si mangia l'Eucaristia. L'altare allora era una specie di colonna, spesso quadrata, specie di pilastro, che si allargava un po', non di più di questo tavolino, magari un po' di più ma non troppo, e agli angoli c'erano dei rialzi che si chiamavano i corni dell'altare, ecco, che volevano rappresentare un tempo, qual era, ricordate, l'animale anche presso gli ebrei, l'animale che è quello che ha fatto da contraltare a Dio nel deserto, quando a un certo punto Mosè sale sul monte, a chi hanno fatto una statua? Loro chiamano vitello, ma in realtà era un toro, no? Vitello per gli ebrei è un segno, sì, ma che toro, è un vitello, il vitello che fa fatica a rimanere saldo sulle sue gambe, no? Quando nasce, non so se avete mai visto i vitellini che muovono stento i loro primi passi, tutto il contrario del toro che arriva e ti aggredisce. Quindi, ma voi dite che è un toro, non è un toro, è un vitello. Allora dire vitello d'oro era un dispregiativo. Per cui quattro corni erano i quattro segni di potenza, il corno era potenza. Dove sta la forza del toro? Nell'incornarti. Pensate a tutti gli incornamenti che ci sono stati e ci sono ancora nelle corride, no? Non credo che ci sia mai un toreador che non abbia ricevuto qualche corno da qualche parte. Ora, per dire, il corno voleva dire, noi diremmo non alzate il corno, noi diremmo non alzate la cresta, ecco, no? Cioè non credere di essere chissà chi, alzare, in effetti la traduzione che avete, non alzate la fronte, cioè non credetevi chissà chi ancora, gli orgogliosi che alzano la cresta, alzano il corno. E non alzate verso l'alto di nuovo il vostro corno, quindi non alzate il corno e di nuovo non alzate verso l'alto il vostro corno. L'alto, che cosa vuol dire verso l'alto? Verso Dio. È un modo per evitare il nome di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, Dio è l'altissimo, verso l'alto, cosa credi di essere? Non metterti a sfidare Dio, perché quando sfidi Dio finisci male, perché in realtà è una sfida impari, quindi non fate questo, cioè Dio è che in fondo sta parlando e dunque sta dando dei consigli, dicendo state attenti a non fare questa ingenuità, mettervi contro di me. E ancora, quindi non alzate verso l'alto il vostro corno, non parlate con cervice arrogante, oppure con collo insolente. Cervice arrogante vuol dire tenere la testa alta, sono le persone che guardano tutti dall'alto in basso, no? Penso che più o meno ne conosciamo parecchie così, abbiamo sempre, no, davanti qualcuno che... Io direi le persone voglio comando posso, perché mettono tutti in fila, no? E poi aggiunge, siamo al versetto 7, vedete che col versetto 6 sono chiuse le virgolette, vuol dire che è finita la prima, potremmo dire, c'è stato l'invitatorio, versetto 2, versetti 3 e 6 abbiamo detto che è Dio che parla, una specie di oracolo divino, Dio che risponde a colui che invoca, e poi adesso abbiamo il commento che ne fa il salmista, colui che ha scritto questa preghiera, fa una specie di commento a ciò che ha detto Dio, no? Potremmo dire, facciamo un commento omiletico se volete, no? Un commento sapienziale. Sentite, perché non dall'Oriente, non dall'Occidente, non dal deserto è l'esaltatore. Deserto, no, è l'esaltare, poiché Dio è colui che giudica. Di per sé, o dai monti, in realtà nell'ebraico, cioè, purtroppo, cioè, vedendo, uno dice, siccome l'Oriente, Occidente, deserto, monti. In realtà, dove c'è i monti, non è l'esaltare, quindi non dall'Oriente, non dall'Occidente, non dal deserto, è l'esaltare. Perché? Cosa vuol dire? Vuol dire che tutta la tua prosopopea, il tuo sentirti qualcuno, sappi che in realtà non vale niente. Tu puoi andare a cercarlo da una parte o dall'altra, da nord, sud, est, ovest, non c'è. Perché è Dio che ti esalta o ti abbassa. Quindi l'esaltare non viene né da quelli che sono in Oriente, né da quelli che sono in Occidente, né da quelli, no, viene da Dio. Lui, ricordate già il Magnifica, dice abbassa uno, innalza l'altro, toglie il potere a uno, lo dà all'altro, tu ti credi chissà chi e poi ti trovi invece un poverino. Quindi, poiché Dio è colui che giudica, ancora di nuovo la parola giudica, il verbo è stato vederlo quando lo siamo al versetto 8, andiamo a vedere, sì, Shofet, sapete che i libri dei giudici nell'ebraico si chiama i Shofetim. Quindi capite, Shofet, Shofetim. Quindi Dio è colui che giudica, il vero giudice è lui, cioè il giudice è colui che è appunto, anche qui il giudice, teniamo presente, non è colui che fa giustizia, nel senso che inventa lui la giustizia, almeno non dovrebbe essere così, no? Ma è colui che accende la luce per far vedere dove sta la giustizia. Tra i due contendenti, tra i due che si presentano al giudice, il giudice non ha il diritto di pronunciare un giudizio perché la inventa lui la giustizia, no, sulla base di quello che voi mi avete detto, la legge, che è una luce, tac, dice dove sta chi ha torto e chi ha ragione. Ecco chi è Dio. Dio è il giudice, è colui che viene, come abbiamo detto prima, viene ad accendere la luce. Tutto il tema di questo salmo, se volete, è il giudizio, no? Questa mishpat di Dio, mishpat Elohim, che è questo giudizio di Dio, il quale viene appunto a chiamare il bene bene e il male male. Mentre noi siamo abituati a chiamare bene il male, male il bene, Dio arriva e chiama le cose col proprio nome, mette a posto, rivela dove sta l'inganno del nemico. Pensiamo a pensiamo al capitolo terzo, che è l'irrompere del male, che è il capitolo terzo della Genesi, l'irrompere del male nel mondo, no? In fondo è il famoso peccato dei nostri progenitori, di Adamo ed Eva. Dio ha detto: non mangiate del frutto dell'albero che è della vita, eccetera, perché morirete, perché non è da lì che vi viene la vita. Ed ecco allora il nemico che arriva a dire: ma no, Dio non va detto la verità, in realtà Dio è debole e ha paura che se voi mangiate questo frutto diventate come lui. e se diventate come lui, certo, lui ha dei concorrenti, anzi non solo non morirete, ma sarete come Dio, cioè sarete in grado di decidere dove sta il bene e dove sta il male. Ecco il giudice, il shofet è colui che ti fa vedere dove sta il bene e dove sta il male, ma in questo caso sei tu che lo decidi, non è un bene e un male che sono già in sé bene e male e che tu accendi solo la luce, per questo che Dio è un giudice che non può essere messo in discussione, perché lui una volta che accende la luce le cose stanno così. Invece noi cosa facciamo? Noi cerchiamo sempre di scegliere il bene e il male secondo quello che ci fa comodo, no? Già da piccoli abbiamo questa astuzia, no? Bambino che dice, se io ti metto lì il budino al cioccolato e la minestra di verdure, quale ti fa bene? Subito, il budino al cioccolato, è normale, cioè io scelgo il bene sulla base di quello che mi piace e ciò che non mi piace è il male, no? E dunque è lì, no? Tant'è vero che quando, uno si mette a fare il perdigiorno, gira senza concludere nulla, eccetera, tu dici, ma no, ma perché sei così? Che cosa faccio di male? Non cosa faccio di bene, ma cosa faccio di male, che è un'altra cosa, no? Ricordate che il Vangelo, Gesù non ha mai detto che nessuno per entrare nel regno deve fare niente di male, se no non entrerebbero mai nessuno, non entreremo mai, ma devi aver fatto qualcosa di bene, che è un'altra cosa, quindi è la scelta del bene, però l'unico che può è colui che giudica, cioè colui che ti dice dove sta il bene e dove sta il male, viene a accendere la luce e quindi mette in risalto, e poi aggiunge, ancora il commento avanti, versetto 9, poiché una coppa è in mano di Yahweh. Questa è una coppa, immaginate una grossa coppa, e che cosa contiene? E il vino miscelato, pieno, speziato, quindi in questa coppa c'è dentro un vino miscelato con diversi vini, voi sapete che quando tu mischi i vini cosa succede? C'è un effetto bomba, no? Più vini, non è che un vino, se tu prendi, almeno a me hanno insegnato, io non bevo vino, per cui non sono un esperto di queste cose, però no, non cambio vino perché dopo giro, allora, il vino miscelato, qui c'è un vino, quindi in più cosa ci hanno aggiunto? Cosa ci ha aggiunto il Signore? Una coppa di vino speziato, miscelato, e poi ancora pieno, speziato, quindi è un vino pieno, è un vino forte, no? E speziato, dove le spezie una volta venivano chiamate droghe, no? Uno andava dal droghiere, non va più dal droghiere, ma va dallo spacciatore, che è un'altra cosa, ma non sono le stesse droghe. Però cioè, ci sono certe spezie che provocano effetti allucinogeni, tipo, non so se lo sapete, che la noce moscata provoca effetti allucinogeni, non bisogna metterne troppa, perché se ne metti troppi nei cibi provoca effetti allucinogeni, ecco perché si chiama anche droga. Quindi questo, nella mano di Dio c'è questo calice, questa coppa con dentro questo vino mescolato, con dentro questo intruglio, che in mano è speziato, pieno, e versa di questo, lui lo versa, certamente le sue fecce sorbiranno, le sue fecce vuol dire fino in fondo, no? Fino alla feccia vuol dire fino in fondo, sorbiranno chi? E berranno tutti i reshaim della terra, ancora una volta gli empi, cioè tutti quelli che credono di essere qualcuno, qualcosa, tutti quelli che rifiutano Dio, abbiamo già detto sono coloro che dicono di non aver Dio ma in realtà hanno gli idoli, questi che credono di poter fare a meno di Dio in realtà stanno bevendo di questo vino speziato, questo vino drogato, e quindi adesso gli gira la testa, si credono chissà chi, cominciano ad avere delle visioni, cominciano a illudersi di essere dei padri eterni, ma in realtà è un po' come l'ubriaco, no? L'ubriaco è fortissimo, fortissimo, si sente chissà chi, è l'effetto del vino però, è lo stesso effetto della droga. Ricordate il Vangelo di stamattina, Gesù diceva non lasciatevi prendere dall'ubriachezza. Sapete che le persone che cadono in questo vizio dell'alcol sono spesso persone fragili, persone che hanno dei problemi di comportamento e di accettazione di sé, perché sono timidi. Allora si bevono dei buoni bicchieri per sentirsi forti. Ma un po' come i drogati, anche loro, i ragazzi di suole dire: io non ho mai provato la droga, non lo so cosa sia, neanche il vino, non ho mai provato a ubriacarmi, perché non so, dopo un po', a parte che non mi piace, dunque non è che dovrei continuare a bere, è già un sacrificio il berlo. Ma dicevano i ragazzi su Elvira, quando spiegavano come mai sono caduti: prima stavo bene perché mi sentivo forte e sicuro anche con le ragazze, c'è stato l'effetto della droga, era peggio di prima, uno straccio, perché l'effetto è un po' così. Quindi questi che si credevano di essere i padri eterni, che erano già dei drogati, quelli che si credono dei padri eterni, allora io gli do ancora di più di credersi chissà chi. E una volta che succede questo, verranno tutti i Reshaim della terra. Ed ecco, questo qui è fin qui il commento. E adesso c'è la ripresa dell'invitatorio. Ma io, chi è l'autore del Salmo, ma io proclamerò sempre, inneggerò per il Dio di Giacobbe, cioè io non sono come i Reshaim. Io continuerò a proclamarlo. Abbiamo cominciato con: abbiamo lodato te, o Dio, ti abbiamo lodato, noi fu vicino il tuo nome, raccontammo le tue meraviglie, e conclude ancora così. Quindi io ti proclamerò per sempre, un Leolam, per sempre, inneggerò al Dio di Giacobbe. Notate bene, perché Dio di Giacobbe? Perché non dice Dio di Israele? Perché Giacobbe, Dio gli ha cambiato il nome, no? Si chiamava Jacob, Dio lo chiama Israele. Jacob, vi ho già detto, vuol dire uno che fa lo sgambetto, uno che trattiene per il piede, che l'altro vuol camminare, tu prendi per il piede e poi la vai in terra. Giacobbe vuole dire appunto imbroglione, lui ha fatto tutta la sua vita a imbrogliare. Allora, quando si vuole esprimere la debolezza di Giacobbe, di Israele, il popolo di Israele, viene chiamato Jacob. Quando si vuole esprimere la sua fiducia totale in Dio, viene chiamato Israele, è colui che ha lottato, ricordate al quadro dello Yabok, ha lottato con Dio tutta la notte. E allora ecco qui che dice: io proclamerò sempre, che cosa? Il Dio dei deboli, il Dio di Giacobbe. Tu, Signore, non sei il Dio dei forti, non sei il Dio dei Reshaim, perché questi tu gli hai fatto bere il vino drogato che gli fa credere chissà chi, di essere chissà chi. No, tu sei il Dio degli ultimi, sei il Dio degli sconfitti, sei il Dio di Giacobbe. In effetti, quando Giacobbe ha la visione di Dio, quando Giacobbe finalmente si rende conto che Dio è vicino a lui, quando è debole o quando è forte? Quando è debole, anzi, quando sta scappando, non ha più la casa, perché sua madre gli ha detto: guarda, vai via perché tuo fratello ti vuole uccidere. Quindi non ha più una patria, non ha più una parentela, non ha più una tribù. Sta scappando all'estero, dove abita suo zio, da dove veniva Abramo ai tempi dei tempi, perché lì è l'unica maniera. Ha imbrogliato anche Dio, quindi non ha più neanche una fede, perché ha rubato la benedizione a suo fratello, al suo posto, ingannando suo padre, quindi anziché benedetto adesso è maledetto. In questa situazione lui sta andando via e dice: boh, finito. Ed ecco che Dio gli appare lì, perché Dio con chi è? È sempre con gli sconfitti, non è mai con i vincitori. Non è il Dio dei cacciatori, ma delle prede. E finché Giacobbe era cacciatore, Dio non poteva essere con lui. Quando Giacobbe diventa preda, Dio è con lui. Il nostro Dio è Dio, ricordate le beatitudini: beati quelli che piangono, beati i poveri di spirito, beati quelli che sono insultati, beati voi quando vi insulteranno, beati quando vi perseguiteranno. Cioè, chi sono? I perdenti. Il nostro Dio è il Dio dei perdenti, apparentemente. perché lui ribalta tutto. Allora, certo, dice, io proclamerò per sempre, inneggerò per il Dio di Giacobbe, cioè il Dio dei deboli, il Dio dei fragili. Io non sto con gli Reshaim che si credono dei padri eterni, io sto con i deboli, e allora, e tutti i corni degli empi spezzerò. Cioè, se io faccio, qui siamo al... ancora una volta sembrerebbe Dio che parla, no? Tutti i corni degli empi spezzerò, ancora una volta i Reshaim, e si alzeranno i corni del giusto. Ecco il capovolgimento. I corni del giusto, di colui che si affida a Dio, ricordate, il giusto è Abramo, è lo tzadik, colui che si fida totalmente di Dio, che si abbandona al suo amore, allora, quindi gli empi verranno spezzati, abbassato i potenti dai troni, e invece si alzeranno i corni del giusto, il giusto che anche lui, il suo potere, è il potere del debole, è il potere di Giacobbe, Giacobbe lo sconfitto, ma quando tu ti credi di essere qualcuno che può opporsi a Dio, in realtà sei completamente tagliato fuori. Ecco, certamente quindi è un salmo, io direi più che un salmo, è una riflessione, potremmo dire che è un salmo sapienziale, una riflessione su cosa succede a coloro che si credono chissà chi e come Dio agisce per mettere le cose a posto. Questo Dio che bilancia lo strapotere degli uomini, che fa vedere da che parte sta veramente il bene, da che parte sta il male. È quel Dio che noi diciamo, no? Dio lascia fare ma non strafare. Alla fine, pensate, già i greci in qualche maniera ne parlavano, quando parlavano della nemesi storica. Che cos'è la nemesi storica? La nemesi della storia. È una specie di giustizia immanente nei fatti stessi della storia. Per cui uno fa qualcosa che crede... dove crede di essere portato chissà ai sommi fastigi e poi crolla miseramente. C'è qualcosa del genere, c'è un libro di Lattanzio è uno scrittore cristiano, penso del terzo secolo, quarto secolo, sì, ha scritto il libro di cui sto parlando dopo l'editto di Costantino. Di Costantino siamo al 313, no? E quindi dopo quel periodo lui, che è un grande letterato, ha scritto De mortibus persecutorum, le morti dei persecutori, e lì lui sottolinea tutta la nemesi storica. Hanno creduto di fare una certa cosa e ne hanno ottenuto un'altra, ecco la nemesi storica. Ne parlava anche il Carducci quando presentava nelle sue considerazioni storiche, presentava la nemesi storica, cioè tu fai certe cose per distruggendo tutto, in realtà poi alla fine viene distrutto tu, la storia che si un po' come una specie di aggiustamento, no? Tu tieni la bilancia, la tieni giù così, ma quando molli il piatto va dall'altra parte, no? Non puoi tenerla in eterno fuori dal suo asse. La stessa cosa Victor Hugo, nella famosa poema La Légende des siècles, anche lui parla della nemesi storica. Quindi ci troviamo di fronte a questo Dio che riequilibra le cose, che mette a posto le cose, che ci fa vedere le cose in maniera corretta, noi che abbiamo uno sguardo sbagliato, abbiamo delle lenti che non sono in asse o a posto, delle lenti distorte, lui dice no, guarda che le cose stanno in un'altra maniera. La fede, l'abbandono in Dio ti dà la visione giusta, quindi possiamo anche noi pregarlo, ed è un salmo che potremmo pregare quando siamo tentati di credere che i birboni hanno la meglio, o dice no, guarda che tutto è saldamente in Dio, guarda che alla fine coloro che fanno il male poi questo male lo dovranno bere fino in fondo, alla fine sarà una... ma che non è una specie di dire te ti sta bene, no? No, ma è piuttosto il risultato che è dentro nelle azioni che facciamo noi. Se tu fai il male ti cade addosso, come sempre. Noi ti rendiamo grazie, o Dio, ti rendiamo grazie, noi invochiamo il tuo nome, narriamo le tue meraviglie. Sì, nel tempo da me fissato, io giudicherò con rettitudine. Tremi la terra con tutti i suoi abitanti, io terrò salde le sue colonne. Dico agli orgogliosi, non inorgoglitevi, e agli empi, non innalzate la fronte, non innalzate verso l'alto la vostra fronte, non parlate con collo insolente. Sì, non dall'Oriente, né dall'Occidente, non dal deserto o dai monti, ma è Dio giudice, che si abbassa e si innalza l'altro. Sì, nella mano di Re è un calice, ricolmo di vino mescolato e drogato, miscelato e drogato. Egli ne versa e come lo dovranno subire sino alla feccia, come ne berranno tutti gli empi della terra. Ma io annunzierò per sempre, inneggerò al Dio di Giacobbe. Io abbatterò tutte le fronti degli empi, le fronti dei giusti si innalzeranno.